Sì, non c'è problema. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora, questo a quanto pare è l'ultimo incontro della serie, recuperato, come abbiamo detto, dalla giornata di nevicata che abbiamo avuto. E in questa occasione andiamo ad affrontare un'altra di quelle figure forse fondamentali nell'ambito della visione del Medioevo, che è appunto il mercante. Possiamo dire sicuramente che fra tutti gli stereotipi, se così possiamo dire, in qualche modo legati al Medioevo, quella del mercante è forse una di quelle più difficili da smantellare o da sfatare, più che altro perché si ha sempre l'immagine di questi loschi figuri dediti semplicemente e accanitamente a trarre vantaggio economico dalle trattazioni commerciali, personaggi che si arricchiscono in barba a qualunque tipo di necessità o in barba a qualunque tipo di etica, e che il Medioevo stesso in qualche modo ci ha consegnato con un'immagine terribilmente negativa. Di solito infatti quando uno pensa al mercante medievale pensa sempre a qualche personaggio abbastanza subdolo o abbastanza poco raccomandabile, che non ci avrebbe pensato due volte a tagliarti la gola se gli fosse convenuto venderti al mercato, insomma. In effetti forse dobbiamo anche spezzare una lancia in favore di questa figura che storicamente è stata bistrattata effettivamente dalle fonti, probabilmente perché questa è un'eredità che noi prendiamo in qualche modo dal mondo romano. Se voi pensate infatti a quella che era il pensiero di epoca romana, tutti coloro che esercitavano il cosiddetto negozium erano in qualche modo considerati persone prive di valore. La Romanitas aveva esaltato... Scusate, sento un eco o sono le mie orecchie? No, ok. La Romanitas aveva in qualche modo esaltato... Chiedo scusa. Aveva esaltato il famoso ozium, e cioè la speculazione filosofica, intellettuale, una crescita morale, spirituale, etica dell'individuo, a discapito ovviamente di una qualunque applicazione pratica, fisica, tant'è che il famoso nostro primo articolo della Costituzione, per cui l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, nonché la successiva, diciamo, postilla che il lavoro nobiliterebbe l'uomo, è un'acquisizione molto recente. Anticamente tutti coloro che si applicavano fisicamente e quindi esercitavano un negozium, non inteso come locale commerciale ma come attività quindi fisica, erano in qualche modo considerati persone non particolarmente elevate moralmente. Questo aspetto in qualche modo è filtrato attraverso il mondo romano anche in epoca medievale, anche se in epoca medievale è accaduta una variante, e cioè in qualche modo si è cominciati a considerare con un'accezione positiva il lavoro fisico espresso però dai contadini. Perché? Perché nei campi, chi lavorava nei campi, chi si spaccava la schiena dalla mattina alla sera, chi traeva sostentamento attraverso i doni della natura che erano concessi da Dio, in qualche modo iniziavano una sorta di espiazione. Abbiamo detto che la religiosità, comunque il credo, in qualche modo accompagna, scandisce la vita nel Medioevo. Pertanto, se si accetta un discorso di nobilitazione, per quanto labile, dell'attività fisica nelle campagne, è diverso il rapporto con coloro che esercitano appunto l'attività commerciale, che in qualche modo vengono ritenuti in grado di arricchirsi praticamente attraverso un atto non squisitamente fisico e soprattutto senza ricorrere, senza chiedere a Dio il sostentamento, più che altro perché Dio lo concede attraverso i doni della natura. Mentre in quel caso ci si arricchiva barattando, vendendo oggetti che non erano i propri, quindi in qualche modo si usciva dalle maglie di una visione lavorativa come salvifica, come purificatrice. Questa cosa non piacque molto nel Medioevo, tant'è che consideriamo che i commercianti in generale, i mercanti quindi intesi ad ampio spettro, saranno sempre visti con un occhio un pochino così, con un po' di sospetto, un po' di malsopportazione, soprattutto nell'epoca alto medievale, cioè quando l'aspetto religioso è più forte, si sente più forte all'interno delle società. I mercanti quindi avranno vita abbastanza complicata e l'avranno sotto tutti i punti di vista, tenendo poi presente che a loro in realtà si deve, se vogliamo, soprattutto secondo quello che è oggi l'idea più seguita, dobbiamo in qualche modo una laicizzazione delle società, soprattutto il riuscire a uscire da un ambito che era quello del lavoro, della preghiera, della vita scandita secondo le regole dettate dai chierici, dai religiosi, che in qualche modo i mercanti modificano creando delle alternative, creando delle, soprattutto aprendo la strada a condizioni nuove, condizioni in tanti sensi. Secondo alcuni studiosi è proprio perché i mercanti erano fuori controllo ed erano troppo smaliziati per poter essere irretiti da alcune favole in qualche modo raccontate dal basso clero, che in qualche modo furono mal sopportati. Quello che è certo è che comunque furono uno dei punti fondamentali dello sviluppo sociale del Medioevo. Senza la nascita della borghesia, di quella che sarà poi la borghesia effettiva, probabilmente non si sarebbero sviluppati determinati processi che hanno portato comunque al progresso sociale, scientifico, economico, che in qualche modo si deve a questa categoria in particolare. Sono gli innovatori, sono gli sperimentatori per tanti versi, sono quelli che effettivamente prendono, partono e vanno e quindi sono anche, se vogliamo, avventurieri oltre che avventurosi. Questa cosa infatti non piaceva molto, il fatto soprattutto che questa gente lasciasse le proprie case per lunghi periodi e in qualche modo andasse presso altri popoli, in altri luoghi e quindi creasse una sorta di disordine, se vogliamo, nell'ordine costituito, rappresentato dalla visione in qualche modo piuttosto statica della società. Vi ricordate quando abbiamo fatto la conferenza dedicata ai monaci? Quando vi ho detto che gli stessi monaci in qualche modo volevano, comunque vivevano una vita piuttosto reclusa, cercando comunque di creare i presupposti per una società statica. Beh, i mercanti tutto questo non possono certo accettarlo, anzi sono esattamente l'antitesi. Di conseguenza creeranno all'inizio delle grosse contraddizioni nell'ambito sociale, ma saranno poi il motore della crescita delle città. Anche se devo dire che è stato piuttosto difficile per costoro comunque avviare quelle che saranno tutte quei movimenti economici, mercantili, commerciali che caratterizzeranno soprattutto il basso Medioevo. Anche basta pensare alla situazione stradale che erediterà il Medioevo. Io qui vi ho messo un piccolo scorcio di un luogo che è abbastanza famoso, questa è Roma e questo è un pezzettino di una strada che parte dal Foro Romano e muore nel nulla perché in realtà finisce praticamente nell'area dei fori imperiali, quindi praticamente nella stessa zona. Era però un'antica strada chiamata Argiletum. Questa strada è interessante perché è stata riscoperta da non molto, ma vi mostra ancora parte del basolato più o meno conservato. La cosa interessante è che le strade romane, che erano stato il vanto e la meraviglia della Romanitas, cominceranno a scricchiolare, nel senso che cominceranno effettivamente a non essere più all'altezza del loro nome, soprattutto in epoca tardo antica, quando, venuti meno in qualche modo i controlli, venuta in meno quella struttura sociale che ne garantiva l'efficacia, il mantenimento, la sistemazione, praticamente cominciarono a essere letteralmente dissestate. È un falso storico, ve lo dico, è un falso storico, quando si racconta che le strade romane nel Medioevo non funzionavano più. Questo non è assolutamente vero. Le strade romane in gran parte hanno continuato a funzionare, magari senza i basoli, perché vi invito a farvi una passeggiata a Roma perché è piuttosto visibile, ma vi capiterà spesso di girare lungo l'Appia Antica e scoprire che i basoli della strada, invece di stare per terra, fanno bella mostra di sé come materiale costruttivo dentro qualche casa. A dimostrazione del fatto che questo sistema era nato già nel corso del V-VI secolo, periodo in cui si cominciano a smantellare i materiali della strada, tra l'altro questo non vorrei dire nulla, ma questo è basalto, quindi una delle pietre più resistenti che abbiamo, e veniva reimpiegato tranquillamente in nuove costruzioni. Pertanto le strade andarono dissestate, ma non cessarono la loro funzione. Questa è una cosa importante da dire. Però era anche difficile sicuramente mettersi in movimento su percorsi stradali che in qualche modo creavano dei disagi, delle difficoltà nel trasporto, soprattutto se noi pensiamo a quella che era l'attività del mercante. Il mercante che cosa faceva? Si spostava tra le varie località acquistando beni e vendendoli nelle nuove località che raggiungeva. Quindi dobbiamo presupporre e immaginare che questo signore portasse con sé delle bestie da soma che sicuramente avevano qualche difficoltà a camminare qua sopra. Le strade servirono prevalentemente nel mondo romano per l'esercito, ma soprattutto poi per i mercanti. Questa stessa cosa accadrà di nuovo in epoca tardo medievale, anzi potremmo dire già intorno al IX-X secolo, quindi ancora in pieno alto medioevo. Gli eserciti che cominciano a muoversi in Europa e che daranno l'avvio alla costituzione di alcune realtà nazionali utilizzeranno le strade romane, rappezzandole, rattoppandole, sistemandole alla bella e meglio, anche perché per far passare un esercito con le salmerie non è facile farlo su una strada dissestata. Su una strada sistemata le cose vanno decisamente meglio. Questo è un frammento della Razzo di Bayeux che ormai avete cominciato a conoscere piuttosto bene, ma che vi mostra in effetti come gli eserciti trasportavano, vedete, ovviamente utilizzando, guardate un po' qua, il basolato romano, utilizzandolo per trasportare ovviamente parti del, tutto ciò che era necessario all'esercito stesso. Interessante più che altro, e questo tornerà utile più tardi, che in questo documento che è dell'XI secolo campeggia proprio a bella posta qui dentro una bellissima botte di vino, a dimostrazione del fatto che il vino è sempre stato un elemento, di commercio che non ha mai cessato di essere scambiato. Ma il grosso problema dei mercanti è che in origine, all'inizio, si tratta prevalentemente, soprattutto se noi calcoliamo l'alto medioevo, parliamo cioè dei secoli VII, VIII, IX secolo, parliamo comunque di un periodo in cui non esistono ancora i commercianti come li intendiamo noi adesso, i grandi mercanti. Esistono in realtà queste figure che sono molto più vicine dal punto di vista economico a degli ambulanti piuttosto che a dei grandi mercanti, quelli che noi siamo soliti pensare, ma che dobbiamo legare a un periodo molto più tardo. Questi piccoli mercanti, questi ambulanti, molto spesso si muovono su tratte piuttosto brevi per i disagi comunque ancora presenti nella circolazione europea, dovuta soprattutto alle scorrerie dei barbari, alle scorrerie delle popolazioni nomadi, che rendono comunque tutto il territorio europeo piuttosto problematico, piuttosto pericoloso. Quindi sicuramente i mercanti, diciamo, dell'alto medioevo sono costretti a muovere su tratte piuttosto ridotte, con il grande problema di dover utilizzare solo ed esclusivamente cavalli e bestie da soma, cavalli che se la cavano piuttosto bene fino a che non passano sul lastricato, ma sui lastricati, non essendo ferrati, avevano dei problemi e quindi venivano, diciamo, scartati nell'uso gli si preferiva il somaro, l'asino. Pensate che si è fatto un calcolo, un commerciante con una serie di somari, di asini al seguito, riusciva a percorrere delle tratte fino a 60 km al giorno, non di più, e questo è comunque già in eccesso, se consideriamo la situazione comunque stradale. Immaginate che esistevano dei luoghi dove la strada antica finiva e dove ci si era inventati praticamente un percorso alternativo che aggirava una voragine, un crollo, oppure per esempio non sono rari i casi in cui sulle grandi strade consolari che attraversavano non solo l'Italia ma tutta l'Europa e non solo, in realtà voi poteste trovare lungo il vostro percorso improvvise voragini dovute al fatto che qualcuno si era portato via il materiale di pavimentazione e c'era rimasta una grossa buca. I carri non potevano circolare in questo caso, era estremamente difficile nell'alto medioevo che un commerciante, un mercante potesse girare con un carro. Quindi erano costretti a muovere in questa modalità, che tra l'altro non proteggeva loro anche da tutta un'altra serie di funeste condizioni. Le funeste condizioni sono tutti i taglieggiamenti più o meno legali e legittimi che in qualche modo questi poveretti, perché in questo momento li vedo effettivamente più, ne leggo molto la difficoltà, dovevano effettivamente trovarsi ad affrontare. Leggiamo anche bene una cosa, cioè consideriamo anche una cosa. Nel corso dell'alto medioevo è sempre una favola quella che dice che il commercio si ferma, che si fermano le attività, che si ferma la produzione. Se prendete qualche testo un pochino datato e attualmente anche qualche studioso contemporaneo continua a sostenere l'ipotesi che Il Medioevo, diciamo l'alto Medioevo, non ha prodotto niente, o meglio, ha visto il blocco, la stasi di qualunque cosa, tra cui anche le attività di carattere mercantile e commerciale. Certo, se facciamo riferimento alla mole di movimento commerciale prodotto dall'Impero Romano, beh, non c'è storia, ma non credo nemmeno che noi stiamo prendendo in considerazione un'ipotesi del genere. Più che altro perché lì siamo di fronte a un fenomeno governativo, statale. Qui siamo di fronte a dei piccoli centri che non sono autosufficienti, che non hanno tutto ciò di cui necessitano e che innescano questo fenomeno di scambio, di rapporto commerciale anche e soprattutto per necessità. Quindi questi mercanti, diciamo, iniziali si trovano anche a dover sottostare a tutta una serie di problematiche al di là delle strade di cui ho già detto. Provate anche solo a pensare a quello che si trovavano di fronte quando viaggiavano. Passi il discorso dei briganti, di cui avremo modo di parlare nel corso prossimo, che come dicevo prima sarà un corso molto allegro, e che in realtà espone proprio uno dei grandi problemi del Medioevo, la mancanza di sicurezza negli spostamenti, nei movimenti. I mercanti si troveranno molto spesso a essere derubati, uccisi, malmenati, proprio per essere derubati dei loro averi, ed era una cosa continuamente ripetuta e che si ripeterà anche nel basso Medioevo, anche se nel basso Medioevo, proprio perché la situazione economica comincia a mutare, ecco che i mercanti più grandi, più potenti, cominceranno a dotarsi di scorte e quindi non viaggeranno da soli con le mercanzie, ma viaggeranno con gli armigeri, il che quindi renderà la situazione un pochino più sicura. Non soltanto, con la nascita dei comuni, con la strutturazione delle signorie, quindi con l'avvento anche di una regolarizzazione, se vogliamo, statale dell'Europa, ecco che le città, i comuni, i regni hanno tutto l'interesse a rendere sicure le strade e quindi a evitare la presenza dei briganti, per quanto insomma sappiamo benissimo che i fenomeni di brigantaggio sono arrivati fino ai giorni nostri. E qui stiamo parlando della scelta, diciamo, di muoversi via terra. Quindi c'era il problema della sicurezza delle strade, c'era il problema appunto degli assalti di questi briganti. Un'altra cosa interessante e che nasce comunque già nell'alto medioevo erano i dazi che venivano posti lungo le strade. Ora, voi tutti conoscete, avrete riconosciuto ovviamente Cecilia Metella. Bene, Cecilia Metella è sopravvissuta alla distruzione, sapete che ovviamente che si tratta di una tomba di epoca romana, è sopravvissuta a tutte le distruzioni che per esempio hanno distrutto analoghi edifici lì vicino, per il semplice fatto che già in epoca alto medievale è diventato un torrione di guardia. Quindi è stato trasformato in forma militare. Perché? Per il controllo dell'Appia. La cosa che non tutti raccontano è che già dall'epoca alto medievale c'era l'abitudine di imporre dazi sulla strada. Quindi io passavo con il mio carretto, anzi all'epoca passavo con il mio somaro, andando a vendere le mie mercanzie ad Ariccia, a pochi chilometri da lì, e mi imbattevo in pochi loschi figuri che mi imponevano un dazio in nome di un non meglio conosciuto signorotto locale o se no anche semplicemente per taglieggiarmi. Mi viene in mente la scena mitica del film Chi siete che volete un fiorino. Ecco, la scena è la stessa, però riportatela indietro di circa 500 anni. Non era diverso. Sulle strade venivano spesso posti dazi che fossero più o meno legali. Non importava, ma del resto non c'era nessuno a poter in qualche modo difendere un viaggiatore in questa condizione. Bene, questo castello che vedete qui, che è il castello Caetani, nato dalla famiglia Caetani, la famiglia di Bonifacio VIII, all'incirca nel XIII secolo, è stato preceduto da altri incastellamenti che avevano lo scopo di permettere la creazione di un dazio esattamente a cavallo della strada. Ora nella diapositiva non si vede, ma qui intorno, praticamente intorno alla strada, c'è proprio tutto il muro di questa struttura fortificata che ingloba un tratto della strada, per cui chiunque arrivasse o andasse via da Roma si trovava a dover in qualche modo passare e pagare. La cosa terribile è che questa cosa si ripete dappertutto, in tutta Europa. Abbiamo notizie in Francia, in Germania, abbiamo notizie praticamente anche nella sperduta Inghilterra, di cose di questo genere, tant'è che i poveri mercanti sono costretti in alcuni casi ad abbandonare le grandi strade, le grandi arterie e a inventarsi delle strade parallele. Pochi sanno, per esempio, che a Roma il raccordo anulare non è moderno. È una battuta per dire, ovviamente è moderno, ma è una battuta per dirvi che pensate che i mercanti che nel X secolo, XI secolo arrivavano a Roma dall'Aurelia, quindi arrivavano praticamente dalla litoranea, da nord, non entravano a Roma e non passavano il guado all'isola Tiberina, che è uno dei guadi più importanti per poter passare dall'altra parte, ma andavano a passare praticamente all'altezza della Garbatella, dove c'era un altro guado e dove pagavano un solo dazio. E da lì, attraverso una serie di strade di campagna, andavano a sbucare, indovinate dove? Dove? Poco oltre il castello di Capo di Bove, che all'epoca era diverso, era più piccolo, ma un pochino più a valle, tanto da poter aggirare i vari dazi. Questo ovviamente, provate a pensarlo, ripetuto in tutta Europa, significava che anche le merci arrivassero maggiorate di cifre esorbitanti. Eppure non erano, in questa epoca, non erano sicuramente i commercianti a goderne i benefici di tutto questo grande aumento, ma erano spesso spese di trasporto, potremmo definirle. È logico che in queste condizioni la preferenza per il trasporto vide la scelta del mare, cioè si preferì, soprattutto in epoca alto medievale, utilizzare il trasporto via mare. A noi può sembrare curioso perché in qualche modo si ha l'idea di un medioevo che ha visto praticamente il livellamento e la cessazione di qualunque tipo di attività. Invece non è vero. Invece già nel VI, VII, VIII, IX secolo le rotte mercantili sono estremamente sviluppate. Anzi, sono sicuramente più diciamo a buon mercato di delle rotte via terra che presentano tutta questa serie di problemi che abbiamo detto. Ovviamente ne beneficiavano maggiormente le città marine, marittime, quindi è logico che in questo caso furono le città sul mare a sviluppare questo tipo di iniziativa. Beh, come si dice, vengo a vendere vasi a Samo, Ancona ovviamente ha una tradizione in questo senso estremamente forte, perché Ancona sopravvive tranquillamente in ambito medievale proprio come città marinara, perché le città marinare si vanno definendo proprio in questi anni e sono quelle città che riescono a far convergere su di loro la maggior parte dei traffici mercantili, sfruttando ovviamente la fortuna dei loro porti e soprattutto intessendo una rete di relazioni stradali e diplomatiche con i territori circostanti. Ovviamente nel caso dell'Italia è facile fare i conti, ma dobbiamo pensare che in Europa, in Francia, tutte le regioni, le città costiere, ma anche pensate per esempio al nord della Germania, i paesi baltici, tutti questi avranno un forte incentivo proprio perché la navigazione, curiosamente, risulta molto più economica rispetto al trasporto via terra. Attenzione, non è che si fosse ovviamente privi di rischi, perché quando non c'erano tempeste, fortunali e cose di questo genere ci pensavano i pirati e la pirateria, anche quella, non era mai stata debellata dall'epoca dei famosi popoli del mare citati dagli egiziani fino praticamente a cose di ieri. Quindi sappiamo perfettamente che la situazione era piuttosto compromessa. È però significativo il fatto che proprio nel corso dell'VIII, IX, X secolo si vengono a identificare quelle grandi e importanti città che poi daranno origine, come sapete, alle città marinare, che tra l'altro in Italia sono molto più delle quattro che si studiano a scuola, e in cui per esempio trionfano anche città come Ancona stessa, ma come per esempio Gaeta, che è una città che nessuno nomina, ma che ha avuto un passato come repubblica marinara importantissima. Faccio un piccolo inciso, per repubblica non si intende lo Stato, diciamo la condizione governativa, si intende un centro, un'istituzione che va a individuare in realtà una realtà ben definita, isolata, non legata a un grande potere. Sono di solito potremmo quasi definirle delle città-stato che in qualche modo danno origine appunto a questo fenomeno commerciale e mercantile, che poi, come sapete, tra l'altro in Italia sfrutteranno moltissimo tutta quella che è la conoscenza delle antiche rotte commerciali di epoca romana, anche se per esempio la navigazione sarà comunque estremamente difficile perché è una navigazione molte volte a vista, quindi non è la navigazione a lungo raggio o comunque basata su una serie di punti di riferimento che sono prevalentemente astronomici. Non esiste la bussola non si conosce, non verrà introdotta fino al XII secolo, grazie al famoso Flavio Gioia, ma in realtà considerate che la navigazione sarà altrettanto complicata da portare avanti, però è sicuramente un retaggio culturale che in qualche modo non ha avuto interruzioni e quindi come tale vengono sfruttate le tecniche per esempio del cabotaggio, cioè della navigazione costa a costa. Quindi in qualche modo il commercio prosegue e si sviluppa e si sviluppano anche grandi città importanti. Non dimentichiamo per esempio quanto sarà importante la nascita e lo sviluppo di alcuni centri come Amalfi. Amalfi che, pensate, farà la sua fortuna grazie alle rotte dei pellegrini. I famosi pellegrini che andavano in Terra Santa di cui abbiamo parlato. Bene, Amalfi sarà uno dei centri che sfrutterà proprio quei tragitti e che farà la fortuna dei trasporti dei pellegrini, anche quello è commercio, e svilupperà insieme all'arrivo dei pellegrini anche delle rotte commerciali. Amalfi sarà ben presto soppiantata da Genova. Genova che tra l'altro riesce a intessere delle ottime rapporti, delle ottime relazioni con il papato, soprattutto a partire dal XII secolo. Però la più grande, la stella più importante sarà, come sappiamo, Venezia. Venezia che è stata uno dei centri propulsori dell'attività commerciale e mercantile del Mediterraneo, arriverà a controllare in determinati momenti gran parte del trasporto marittimo, in barba alla presenza di pirati, in barba alla presenza delle altre città comunque cristiane, in barba alla presenza dei musulmani, anzi. Probabilmente ricorderete tutti uno degli episodi più tristi della storia medievale delle crociate, che fu la famosa crociata contro Costantinopoli, il sacco di Costantinopoli del 1204, voluto dai veneziani. Deviata la crociata su Costantinopoli perché Costantinopoli rappresentava un grosso ostacolo all'espansione commerciale di Venezia in Oriente. Sta di fatto che nel 1453, quando i musulmani prendono Costantinopoli, quando c'è la caduta di Costantinopoli, i veneziani non hanno cedimenti o non hanno crolli economici, anzi al contrario, stipulano degli ottimi accordi con i turchi e continuano tranquillamente, quindi a dimostrazione del fatto che sono fortemente avviati a un'attività redditizia commerciale. Sapete anche che proprio tra il 300 e il 400 Venezia utilizzerà proprio il porto di Ancona come ulteriore sua base nell'Adriatico, perché il porto di Venezia è quello che è, dopo aver in qualche modo preso possesso della città di Ragusa in Croazia, Dubrovnik, passa ad Ancona chiedendo il controllo di molti degli approdi ad Ancona per estendere le sue basi di attività. Anche Venezia però dovrà fare i conti di lì a poco con un grosso problema che non era stato calcolato, cioè la scoperta dell'America e quindi il dirottamento di tutti gli interessi economici e commerciali verso Occidente, che quindi la lasceranno praticamente un po' nell'angolo. Ma consideriamo che una delle cose comunque più significative sarà che i mercanti saranno loro a sfruttare le rotte tracciate dai pellegrini e non il contrario. Soprattutto fuori dai territori europei, soprattutto se calcoliamo l'interesse del movimento dei pellegrini per la Terra Santa, bene, dovete immaginare che le rotte tracciate dai pellegrini saranno poi quelle sfruttate successivamente dai commercianti, dai grandi mercanti che se ne andranno in Oriente soprattutto per cercare di ampliare il loro raggio d'azione. Più che altro perché? Perché voi sapete tutti quanti che alcune mercanzie, alcuni beni provengono da Oriente e come tali sono stati in qualche modo controllati sempre dalle regioni costiere dell'area siro-palestinese. Anche se non erano prodotte in quella zona, ma lì pervenivano attraverso delle rotte lunghissime che portavano questi beni dall'India, dalla Cina, dalla Cambogia, dal Pakistan e convergevano attraverso una serie di rotte proprio sull'area siro-palestinese. Ora, È brutto dirlo, ma in effetti non è raro, non è inusuale vedere e rendersi conto anche dagli scritti che i movimenti dei pellegrini furono poi accompagnati molto spesso anche da commercianti che magari potevano tranquillamente godere o utilizzare bestie da soma per lo spostamento. Se si vanno a vedere, se si va a leggere la storia delle crociate, ci si rende conto, ve l'ho già accennato in un'altra occasione, ci si rende conto che in effetti il senso della crociata fu fortemente strumentalizzato in un secondo momento per creare delle rotte commerciali. Al di là di quello che fosse l'aspettativa, fosse lo spirito che aveva animato questo tipo di iniziativa, dietro questo vennero ovviamente gli interessi commerciali. Quando si cominciarono a creare i famosi regni d'Oriente qui sotto, ovviamente dietro di loro arrivarono i mercanti che cominciarono a porre le basi per il controllo del territorio, soprattutto dei mercati, delle merci. Quindi ecco che proprio a partire dall'undicesimo secolo le condizioni economiche europee, che vanno mutando per tanti motivi, avranno, se vogliamo, una spinta in più anche dal fatto che molte delle rotte commerciali verranno controllate dall'Europa, da mercanti europei. Purtroppo è triste dirlo, ma l'interesse evidenziato e mostrato da molti dei sovrani, dei regnanti che prendevano e partivano lancia in resta per andare a fare la crociata, poteva essere sì, sicuramente un anelito personale, ma sicuramente la corte alle sue spalle aveva spinto, sovvenzionato e mandato pure il sovrano per ben altri interessi, che infatti puntualmente si concretizzano di volta in volta, con quelle nazioni che vanno a controllare il mercato o il commercio dei lapislazzuli che vengono dal Pakistan, il commercio della seta che arriva dalla Cina, il commercio delle pietre preziose che arriva da Oriente. Quindi in effetti ci fu un particolare interesse a tutto questo movimento. Non per niente appunto in Oriente la navigazione, abbiamo detto, era più o meno ben nota e ben organizzata. I nostri mercanti ovviamente fecero poi, dovettero fare le spese con quella che era la condizione che si trovavano di fronte, affidarsi in molti casi a locali per riuscire ad avere i contatti, per riuscire a entrare negli empori, nei caravanserragli e quindi riuscire a porre le basi, un contatto per la collaborazione ovviamente di carattere commerciale. Ma questa fu una cosa che viene registrata nei testi, nei documenti che a partire dall'undicesimo secolo progressivamente aumentano, soprattutto poi se andiamo a consultare i documenti relativi alla Francia, alla Germania, che furono veramente propulsori in questo senso. Ovviamente le ricerche dei siti, dei vari luoghi, portarono anche i mercanti in situazioni pericolose, estremamente difficili. Iniziarono in questo caso i resoconti commerciali, i resoconti fatti dai mercanti, che andarono piano piano a soppiantare o a porsi parallelamente a quei famosi resoconti raccontati dai pellegrini, in cui bisogna anche dire una cosa, questi poveri mercanti, poveri disgraziati veramente, perché molte volte erano in balia di gente incredibile, raccontano di cose particolari viste, di incontri improbabili, di straordinarie bestie che hanno visto, ma sono, diciamo, delle narrazioni sicuramente esagerate anche per evidenziare, sottolineare la difficoltà del tipo di missione intrapresa. Torniamo a noi, ai nostri mercanti che in qualche modo si barcamenano, per così dire, anche nei nostri territori. Lasciamo quelli che sono partiti per l'Oriente e vediamo come se la cavano qui. Qui se la cavano con una certa difficoltà, perché fino all'undicesimo secolo gli impulsi, sicuramente l'impulso economico in Europa è abbastanza tenue, partirà proprio da questo momento una spinta economica alla nazione dovuta sicuramente alle mutate condizioni politiche, alle mutate condizioni economiche, ai cambiamenti climatici che si verificano contemporaneamente. C'è un impulso maggiore che in qualche modo investe effettivamente tutta l'Europa e questi mercanti cominciano effettivamente a coordinarsi, a organizzarsi, a creare anche dei sistemi, delle modalità di viaggio un pochino più regolari, più scientificamente potremmo dire pensate. Quindi per esempio cominceranno a ragionare sui tempi di viaggio e quindi non a partire in qualunque momento dell'anno, ma a partire nei momenti in cui per esempio ci si dà appuntamento nel luogo X per incontrarsi tutti quanti, cominciando a dare origine alle fiere commerciali. Voi provate a pensare, all'inizio i mercanti viaggiavano, si muovevano attraverso le varie città europee, arrivavano per vendere ad esempio delle pelli di animali, ma arrivavano in piena estate, dove magari in quel momento le priorità erano alte. Altre, oppure si arrivava a conclusione oppure a seguito dell'arrivo di altri mercanti che avevano preceduto questi e quindi avevano già saturato il mercato, oppure si saltavano delle località di cui non si aveva notizia che invece sarebbero state un ottimo mercato ricettivo per i propri beni. I mercanti cominciano a parlarsi e tra l'altro si parlano pure con il problema della lingua. Il Medioevo ha visto la nascita di tantissimi idiomi dallo spezzettamento dell'impero. Già una dicotomia esisteva tra impero d'Oriente e impero d'Occidente. Uno parlava il greco e l'altro parlava il latino, per quanto poi entrambi parlassero greco e latino, perché vi assicuro che andare a Cesarea in Asia Minore oppure andare a Narbonne, lasciamola perdere che era l'unica forse, ma andare per esempio a Lutezia non era sicuramente sentir parlare latino o greco come si parlava a Roma e Costantinopoli. Voglio dire che logicamente il latino si era sovrapposto, il latino e il greco si erano sovrapposti a degli idiomi che hanno generato una tale mescolanza, unita poi alla sovrapposizione degli idiomi dei popoli del nord, nella maggior parte dei casi i famosi popoli conquistatori, alla fine in ambito medievale ne è venuto, permettetemi, un vero e proprio guazzabuglio linguistico, nel senso che proprio in questo momento sono nate veramente tantissimi idiomi diversi. È un mondo che parla tutto in maniera completamente difforme, genera dei problemi di relazione. Un conto è un'economia chiusa, dove io mi relaziono con loro e parliamo la stessa lingua. Ma se io per necessità mi devo relazionare con lui, con lei, comincia a crearsi qualche difficoltà. Bene, questi straordinari personaggi, perché poi sono stati veramente straordinari, imparano le lingue, sono i primi poliglotti che noi abbiamo, al di là di quelli che erano gli studiosi, al di là di quelli che erano gli ecclesiastici di alto livello e che poi magari potevano conoscere 3-4 lingue, questi ne riescono a parlare anche 7-8, certo, nei termini commerciali che a loro serve, nell'ambito dei mercati che loro in qualche modo frequentano, ma sono in grado di parlare, relazionarsi praticamente in tutta Europa. E quindi sarà importantissimo anche questo elemento della lingua, il fatto quindi che cominceranno a creare e intessere delle relazioni eccezionali allo scopo ovviamente di creare un miglioramento del sistema. Non solo quello, in realtà dobbiamo anche pensare che i mercati aumentano, soprattutto perché aumenta un benessere generale a partire proprio dall'XI-XII secolo, un po' dappertutto. E questo benessere che cosa porta? Faccio sempre una piccola parentesi, riguarda sempre i ceti medio-alti. Lasciamo stare ovviamente gli strati più bassi che in qualche modo hanno sempre patito comunque le condizioni più avverse. Però in generale, in termini generici, si può parlare effettivamente di un miglioramento delle condizioni, Vi basti anche solo pensare che nell'undicesimo secolo, cioè per esempio tra undicesimo e dodicesimo, c'è la scoperta della selezione di alcuni di alcune piante, che quindi cominciano a essere selezionate, scelte, quindi viene data origine a delle piante più forti, più resistenti, più produttive, che quindi aumentano per esempio i raccolti. Di conseguenza c'è a livello europeo una sovrabbondanza anche di produzione che deve essere smaltita al di fuori delle comunità, e quindi si comincia effettivamente a muovere mercanzie sempre più in maniera più sostenuta, e c'è una continua ricerca di mercati nuovi, ed ecco anche la ricerca o comunque la necessità di coordinarsi. Se io che produco pelli ho bisogno di vendere le pelli e di comprare perle o pietre preziose, devo incrociarmi con i mercanti che vendono quest'ultime, e quindi devo sapere quando arrivano, dove, ed ecco che ci si comincia ad accordare, per esempio, sul ritrovarsi in momenti specifici in città specifiche. Nascono appunto le fiere commerciali, dove ci si dà appuntamento proprio per questi scambi, nel senso cioè di queste vendite. Un mercante non parte mai carico e torna scarico, almeno soprattutto fino ad un certo periodo non farà questo tipo di iniziativa, ma parte carico, vende le sue mercanzie, ne compra altre e le porta nella destinazione successiva o nella destinazione d'origine. Quindi c'è un continuo movimento di merci che ruotano, che cambiano padrone, che vengono contrattate, e quindi questa cosa aumenta anche le attività, per esempio cittadine, le attività all'interno delle città stesse, che diventano dei luoghi importanti per la contrattazione, per il commercio. Non tutte, ma moltissime sì. Ovviamente dobbiamo anche pensare che il nostro mercante, man mano che il tempo, diciamo, passa, deve anche diventare sempre più preparato. Non può essere un improvvisatore, non può dall'oggi al domani organizzarsi e mettere su un'attività commerciale. Assolutamente. I mercanti non sono altro che popolani, artigiani, ex contadini, che si elevano dal loro livello e che si avviano ad una attività diversa da quella d'origine. Ovviamente questo per i primi, poi gli altri, diciamo i successivi, magari hanno ereditato questo tipo di attività. Provate a pensare quindi che questi signori che avviano le loro attività devono anche saper fare di conto, devono anche saper leggere e scrivere, anche perché ovviamente le vendite, la cura delle vendite, la cura delle attività comunque commerciali va seguita in tutto e per tutto. Non si può essere sempre presenti. Un commerciante, un mercante, non può necessariamente accompagnare tutte le sue mercanzie in tutti i mercati. Deve delegare molte volte. E deve delegare utilizzando per esempio tutti i suoi contatti. Se io devo mandare ad esempio il mio carico di grano a Lipsia e non posso andare io perché ho un'altra fiera importante, delegherò qualcuno della mia famiglia ovviamente, ma poiché sono io a tenere i contatti commerciali con i vari mercanti di tutto il mondo, ecco che è necessario che io scriva per esempio una lettera di mio pugno che garantisce che quella mercanzia è la mia, che ci sono tutte le ovviamente le certezze, ci sono tutte le garanzie per la vendita, gli accordi sono quelli stilati l'anno prima e via discorrendo. Non solo, le missive che si devono spedire per i contatti, bisogna ricevere anche, quindi saper leggere e poi saper far di conto, quello c'è poco da discutere, e non basta semplicemente fare le addizioni e le sottrazioni, bisogna saper calcolare per esempio anche i calcoli dell'interesse. Bisogna saper calcolare per esempio le rivalutazioni annuali, perché io potevo prendere per esempio con la mia diciamo controparte un accordo da qui ad un anno, impegnando per esempio il mio raccolto successivo dell'anno dopo, promettevo a lei di venderglielo. Ci mettiamo d'accordo che l'anno prossimo il mio raccolto è tuo, è sicuro, per la tale cifra, sempre ammesso che non sopraggiungano delle particolari condizioni. Se l'anno successivo lei mi aveva magari già dato i soldi, io non ero in grado di ottemperare ai miei debiti, oppure ai miei impegni, oppure era sopraggiunto qualche problema, ecco che ovviamente doveva essere tutto ricontrattato, tutto rivalutato. Non era facile neanche allora essere mercanti, anzi forse a maggior ragione. Ed ecco quindi che di solito i mercanti sono aiutati da scrivani, sono aiutati da, diciamo, da segretari che in qualche modo aiutano a tenere la contabilità, aiutano a tenere bene diciamo, il conteggio della situazione. Tra l'altro si scopre, cosa interessante, anche la capacità da parte di molti commercianti di coinvolgere le sfere familiari. Quindi non è raro, soprattutto a partire dal XIII secolo, però per essere onesti, non è raro trovare impegnate nelle attività commerciali le mogli. Le mogli, che le mogli del mercante, che in effetti molto spesso sono anche più di facente funzioni, sono anche più di semplice segretaria o contabile, ma molto spesso dirigono loro stesse l'attività in assenza del marito. Quante volte vi è capitato di vedere scene come queste, soprattutto se ci pensate tratte dal repertorio fiammingo? Non è inusuale, considerando appunto le città olandesi, del Belgio, dell'Alta Germania, quindi comunque dei paesi del nord che sono tutti a forte vocazione mercantile. E ovviamente dobbiamo pensare che l'attività commerciale si sviluppa su due livelli diversi. Il primo è la vendita propriamente al dettaglio, il negoziante, c'è un termine bellissimo che viene utilizzato per le donne che si occupano del commercio al dettaglio, vengono chiamate merciaie. Merciaie perché? Perché vendono un po' di tutto, vendono generi di prima necessità, generi alimentari, quelle piccole cose che possono servire in casa. Bene, la piccola, la vendita al dettaglio è un ambito estremamente importante e seguito quasi sempre dalle donne. Probabilmente si dice, o almeno così dicevano loro nel Medioevo, perché le donne amavano chiacchierare e quindi amavano perdere tempo e spettegolare mentre vendevano, mentre gli uomini erano molto più pratici e quindi a loro era affidata la grossa contrattazione commerciale dove c'era poco da perdere tempo. Probabilmente, forse, non so se sia così, voglio pensare che ci sia una capacità di socializzazione diversa, ecco, mettiamola così. Queste vignette, vedete che mostrano in realtà molte donne che affiancano i propri mariti, soprattutto ecco nell'attività della vendita al dettaglio, in questo caso per esempio il pesce, oppure ecco qui si vede sempre la vendita al dettaglio, in questo caso svolta da un uomo, e fa vedere proprio appunto il dettaglio ancora più chiaramente, quindi un'attività proprio di vendita ovviamente da pensare nell'ambito delle città, nell'ambito dei centri commerciali. Pesce, sale, carne, le attività sono tantissime, i beni commerciati in dettaglio sono tantissimi. I beni della terra, soprattutto i beni delle campagne, l'attività agricola, ecco, questa molto spesso è seguita dalle donne. È curioso come in qualche modo le donne restino legate all'ambito della terra, anche nel fare le fruttivendole oppure nella gestione di questo tipo di iniziativa. Consideriamo appunto che quindi la commercializzazione dei beni si espande appunto su due livelli, quello più popolare e poi ce ne sarà sicuramente uno di più alta levatura, che è quello, diciamo, della vendita all'ingrosso, diciamo dei grandi scambi commerciali, ovviamente all'ingrosso. Qui invece c'è un altro elemento importante, la nascita delle figure, diciamo così, delle attività commerciali che invece, per esempio, si occupano di medicine, quindi l'apertura delle famose farmacie, che non sono, sono i luoghi di preparazione galenica, dove praticamente il farmaco viene prodotto, dove di solito nella parte posteriore dell'edificio dove si vende c'è un piccolo giardino dove si coltivano alcune delle piante medicinali, ma tante altre devono essere importate. Se vi ricordate proprio la volta precedente, forse due conferenze fa, ho citato addirittura il fatto di alcune particolari piante che venivano prodotte in Oriente, importate dall'Oriente, che servivano per vari cataplasmi, per cose estremamente particolari. Beh, ecco, la commercializzazione arriva non soltanto alla vendita del preparato, ma addirittura alla somministrazione. Quindi qui vedete che c'è questo personaggio che sta prendendo un tonico che gli è stato appena preparato. Quindi anche questo faceva parte della figura del farmacista, che era a metà tra un medico, uno scienziato e un commerciante. Diciamo che assumeva un po' tutte le sfumature, ovviamente dotati nella maggior parte dei casi di strumenti che dovevano servire per tutto questo lavoro, dalle bilance di precisione ai vari strumenti, ai vari alambicchi per preparare i medicamenti. E tra le cose più belle, per esempio, la nascita di quelle meravigliose farmacie che noi conosciamo, che sono tipiche, no, della metà del 300, con tutti quei meravigliosi vasi all'interno dei quali erano le erbe, appunto, che venivano preparate, venivano poi miscelate. Ma sicuramente l'elemento principe del commercio è sempre stato legato alla lana, ai tessuti, alle pelli. I pellicciai, soprattutto i lanai e coloro che vendevano i tessuti come le sete sono stati fondamentali nell'economia di tutto il Mediterraneo e non solo. Pensate per esempio a tutta l'attività di commercializzazione delle pelli che arrivava dal nord, arrivava dalle isole britanniche e che investiva e interessava tutta l'Europa. Non pensate semplicemente alle pelli intese come pelli, pensate alle pellicce d'ermellino, quelle che portavano i doge a Venezia, da qualche parte dovevano pure arrivare. Oppure provate a pensare a quanto è stato importante l'attività dei lanaioli. Le attività della lavorazione della lana sono state fondamentali perché l'abito ad un certo momento comincia a essere importantissimo, perché comincia a differenziare socialmente, a individuare socialmente l'appartenenza a una categoria. A partire dal XII-XIII secolo ancora più forte di quanto era stato precedentemente. E i venditori, i produttori e venditori, perché molte volte producevano e avevano anche da vendere, diventeranno tra le famiglie più importanti, tra i personaggi più importanti. Non parliamo poi di chi ha fatto una fortuna sfacciata con la commercializzazione, per esempio, che vi posso dire, di alcuni prodotti per la tintura, per colorare i panni, i tessuti. Pensate a che è successo, che cosa è stato introdurre i panni rossi o gialli, che poi saranno associati ad altro, ma il rosso. Per lungo tempo, nella maggior parte dei casi, voi vedete la gente, a parte le dame, ma se voi guardate le miniature, vestite di marrone, di verdastro, di grigio, quindi colori spenti. Il rosso, una innovazione straordinaria. non andiamo a scomodare la famiglia Medici, che si sentirebbe effettivamente chiamata in causa, soprattutto perché, ad esempio, loro furono, i Medici di Firenze, furono coloro che riuscirono a governare, a gestire l'utilizzo dell'allume cavata proprio nella zona di allumiere, che veniva utilizzata nei processi di tintura. Anche quelli elementi estremamente importanti, bisogna ricordarlo. Quindi il commercio dei panni è sempre stato quello più importante. Pensate a tutto quello che è stato l'attività di commercio con l'Oriente per la seta. Cioè, pensiamo al furto dei bachi da seta, ma pensiamo anche a tutta quella rete commerciale enorme che noi poi abbiamo battezzato Via della Seta. Non ci arrivava solo la seta da lì, ci arrivava ben altro, ma la seta è stata importantissima. Oppure, ecco, questo mi sembrava doveroso spezzare una, diciamo, una lancia in favore, importanti anche le produzioni di alcuni beni che possono sembrare, diciamo, di lusso ma secondari. A parte le pietre preziose, i gioielli, a parte le sete, le stoffe, a parte magari le spezie importantissime per tanti aspetti, non soltanto per il condimento dei piatti, ma pensate per esempio alla produzione del vino. Il vino non ha mai avuto interruzione, è sempre stato un bene particolarmente apprezzato e che non mancava in nessuna casa importante. Era uno status symbol, quindi in una città che era praticamente magari composta per 3.000 anime, di cui 2.900 erano poveretti, sicuramente il signore di quella città aveva tra le sue riserve il vino, che non faceva mai mancare. Ma è chiaro che per una migliore organizzazione sarà necessaria un coordinamento tra i mercanti dello stesso genere, dello stesso ambito. E infatti non sarà rapidissimo, ma avverrà ben presto la creazione delle cosiddette corporazioni, delle associazioni mercantili, quelle che per esempio nel nord Europa si chiameranno le gilde. Cioè queste corporazioni di mestieri che radunano insieme, accolgono insieme tutti i commercianti dello stesso genere, che hanno lo scopo di proteggere, di tutelare, di creare anche un sistema, se vogliamo, di assicurazione per tutti i commercianti. Un esempio, io faccio parte della gilda dei tessitori. Mi ammalo e non posso lavorare, la mia gilda mi sostiene in quel periodo in cui io non posso lavorare, quindi una sorta di cassa comune, di fondo assistenza lo chiameremmo, ma queste corporazioni sono strettamente riservate, sono fortemente protezionistiche, quindi non consentono l'ingresso al proprio interno di persone che siano al di fuori, che non provengano dalla stessa città o che per esempio siano degli uomini, ecco, dei nuovi, che siano degli improvvisatori, assolutamente, cioè non si entra nella gilda dei carrettieri perché è riservata esclusivamente a quelle famiglie. Sapete quando cambierà questa situazione? Dopo il 1348, l'anno della famosa peste, della famosa morte nera, quando praticamente l'Europa si va letteralmente decimando e non ci sarà più gente nelle gilde, allora dovranno effettivamente far entrare anche persone che non vi facevano parte per rimpinguare gli iscritti, che ovviamente pagano delle tasse, che ovviamente hanno delle sedi importanti, come per esempio questa di Perugia, che è la sede della mercanzia, che erano praticamente dei luoghi di riunione dove la corporazione si riuniva, dove tenevano i loro incontri, dove tenevano le pianificazioni. Ecco, vedete, questo è il leggio attraverso il quale si leggeva l'ordine del giorno, si scandivano i tempi e l'organizzazione di queste strutture. I mercanti ovviamente svilupperanno anche, e logicamente, strutture ad essi adeguate. Il commercio di solito veniva fatto all'aperto, ma di norma sottologiati che prevedessero in qualche modo la protezione degli scambi commerciali. Nelle città del nord, soprattutto centro-nord, si assiste alla proliferazione delle logge, che sono le logge dei mercanti, e che dovevano proprio avere questo tipo di funzione. È interessante, per esempio, questa di Ascoli Piceno, forse l'avrete riconosciuta, è interessante riconoscere, per esempio, il fatto che la corporazione, per esempio, dei mastri edili, addirittura utilizzando quella loggia, aveva imposto praticamente sulla parete, non so se l'avete vista qui, eccola qua, una sorta di calibro, esattamente, cioè questa sanciva praticamente la grandezza dei mattoni e delle pietre da lavoro che dovevano essere messe in uso, quindi non si poteva prescindere da questi tagli per le tegole, per i coppi, per i mattoni, stabilite dalla corporazione, quindi la corporazione gestiva in tutto e per tutto e dava anche una sorta di, se vogliamo, marchio di autenticità o comunque di garanzia anche agli altri di quelle che erano ciò che veniva venduto in suo nome. Era estremamente importante perché tra l'altro saranno le gilde, le corporazioni molto spesso a mantenere i rapporti internazionali, soprattutto a partire dal XIII secolo con la creazione degli stati, di molti stati nazionali. Il grosso problema era anche un altro: come si pagava tutto questo? Ovviamente, come sappiamo, il discorso del pagamento costituirà un grosso handicap, perché viaggiare con cifre altissime, con denaro così, in quantità così elevata, significava effettivamente porsi come bersaglio per il furto. Nasceranno ovviamente gli istituti di credito. Nascerà la struttura della borsa per la contrattazione, quindi nascerà un sistema che servirà per contrattare, per stabilire i prezzi o più o meno, diciamo, per governare l'ambito commerciale, e soprattutto nascerà il discorso delle lettere di credito. Anche questa cosa è estremamente importante. Ci vorrà un po' di tempo in Europa per far entrare, per instillare il concetto della lettera di credito, che partirà già dall'XI secolo, ma non avrà successo, perché in qualche modo verrà sentita come qualcosa di instabile. Un conto è la moneta d'oro, un conto è la lettera di credito. Eppure nel giro di 200 anni gli istituti di credito in tutto il Mediterraneo si moltiplicheranno a favore soprattutto di alcune strutture che sapranno ben governare e gestire questo sistema di scambio. Questo mi evitava ovviamente di dover partire con una cifra enorme e rischiare di perderla magari per un naufragio, per un furto, eccetera, contro invece semplicemente la garanzia di avere nella città d'origine o in quella di arrivo la valuta che appunto mi interessava, la valuta di cui dovevo disporre. Questo sarà importantissimo perché eviterà la carta di credito attuale, cioè non c'è niente di diverso. Quello che noi abbiamo fatto finta di inventare ora è stato inventato dai cinesi tanto tempo fa e poi è stato portato ovviamente anche da noi. E cioè il fatto di non necessariamente dover girare. Se io dovevo andare a comprare una cosa a Gerusalemme, non partivo da Roma fino a Gerusalemme con tutti i soldi, ma grazie agli istituti di credito potevo dichiarare che in patria c'era la cifra di cui io avevo bisogno e che mi veniva concessa da un istituto di credito a fronte della carta che io portavo. Quindi questo voleva dire, era un funzionamento delle banche, semplicemente, quindi non c'era più bisogno di trasporto di moneta, cosa che invece piacque molto comunque mostrare nelle miniature e nei rilievi che mostrano effettivamente una vastissima attività di questi signori. Ecco, questa è la sede della borsa, sempre di Perugia, a dimostrazione di quanto importante fu l'invenzione del concetto della borsa e quindi della capacità anche di gestire il valore delle mercanzie. Ovviamente, ecco, qui vediamo per esempio un'altra cosa importante, i cambi, un altro punto a favore della commercializzazione, la capacità del cambio, di cambiare, quindi di poter utilizzare la mia moneta e scambiarla nel luogo d'arrivo, quindi effettuando un cambio, ma in una forma legale riconosciuta. Quindi è come oggi, quando si va in un paese straniero e si cambia in un cambio ufficiale, piuttosto che farsi ricambiare per strada a rischio di qualunque tipo di inconveniente uno possa immaginare. Stessa cosa avviene in questo caso. Il cambio che diventa importantissimo, ma ci devono anche essere a questo punto degli economisti, mettiamola così, che riescono a studiare e a regolamentare quello che è il valore del cambio, quindi a dire quanto vale un fiorino contro uno zecchino. Siamo in chiusura. A dimostrazione di questo e dell'attività e della crescita dell'economia in Europa, è la dimostrazione delle tantissime immagini che noi abbiamo, che mostrano coniugi di solito o molto spesso anche semplicemente dei colleghi nell'atto di iscrivere, segnare, valutare e prendere nota del valore economico, quindi registrazione di carattere economico. L'aumento di queste immagini nell'iconografia medievale mostra effettivamente una crescita economica generale. Ebbene, la cosa non si ferma, non si arresta e va ben oltre l'ambito medievale. Quello che vi mostro qui è la mappatura dei famosi viaggi fatti da Marco Polo, i famosi percorsi fatti dai fratelli Polo e poi da Marco Polo, che in qualche modo nel Medioevo sanciscono le grandi scoperte dell'Oriente, soprattutto la nascita delle grandi e importanti relazioni commerciali tra Oriente e Occidente. Se è vero che i Polo hanno dato un fortissimo impulso, teniamo anche presente che non hanno inventato nulla, perché queste stesse rotte si praticavano da più di 1500 anni, se non qualcosa in più, ma sono state portate alla ribalta e soprattutto sono state fatte forse in senso opposto, mentre fino a quel momento erano state fatte da Oriente verso Occidente nella maggior parte dei casi, questa volta si comincia ad andare da Occidente verso Oriente. E ovviamente tutto questo garantirà un grande flusso, un grande spostamento, un grande movimento di interessi proprio verso l'Oriente. Le famose spedizioni raccontate dai Polo, ma anche dai viaggiatori successivi, che parlano delle straordinarie meraviglie, delle città che incontrano, delle mercanzie che vedono, mai viste, mai importate. Episodi veramente interessantissimi che vengono narrati dai viaggiatori, che parlano di usi e costumi assolutamente eccezionali, come per esempio il fatto di molti viaggiatori che in Oriente giravano con dei felini, come si vede in questa miniatura, o per esempio gli straordinari racconti riportati dai mercanti che si imbattono in eventi veramente stranissimi, come per esempio in una narrazione del XIV secolo di un mercante anonimo che parla del fatto di essere sfuggito durante un suo viaggio in Oriente lungo la Via della Seta a dei mercanti che invece erano cannibali e che si cibavano praticamente dei corpi dei mercanti occidentali. Ovviamente alcune cose sono esagerate, ma questo mostra la meraviglia delle attività svolte da questi personaggi che si mossero tantissimo nell'ambito di un periodo che sembrò ovviamente essere piuttosto statico. Bene, i mercanti daranno un fortissimo impulso alle scoperte, un fortissimo impulso ai rapporti ovviamente commerciali, ai rapporti sociali e soprattutto introdurranno anche conoscenze di diritto, conoscenze per esempio legali, conoscenze letterarie, importeranno informazioni che saranno per la società occidentale importantissima, saranno un veicolo importante di comunicazione e quindi questo, con tutti gli annessi e connessi, sarà comunque fonte di progresso e di avanzamento culturale. Ovviamente questo è un'immagine parziale, quella che posso darvi in una, diciamo, in un breve lasso di tempo. Però di certo credo che comunque si riesca a evincere che nell'ambito di questa visione così negativa, in realtà la figura del mercante è stata fondamentale per rendere più dinamico e soprattutto più a dimensione umana una realtà che troppo spesso era stata dominata dall'aspetto divino. Allora, a questo punto io concludo la mia serie di lezioni ringraziandovi per la pazienza, per esserci stati per questi cinque incontri, e spero di ritrovarvi a partire da maggio. Grazie a tutti, buonasera.